Eccoci qua, Mazz, che precisione la stasera. Ma stasera no,
siamo con me stasera.
Lo svizzero.
Non ho fatto bene perché è super preciso. Grande, grazie.
Buonasera a tutti, innanzitutto.
Ben trovati tutti, a parte Nicola.
Romeo.
Alternati, così facciamo Nicola, Romeo e Nicola.
Stelle.
Italia e Maria, no? Ma tanto questo appuntamento con Query in India, trovi Radiofonia fino alle 22 su radiofonia.com, scritto con la PH. Poi si sa anche se jingle che facciamo.
Abbiamo
sentire.
Jingle.
Adesso proprio faccio proprio paro, così facciamo sentire. Quindi con la PH non vi sbagliate. In diretta web fino alle 22, poi da domani sarà possibile disponibile il podcast per chi vuoi sentire. Insomma, durante la giornata. Prima di iniziare domani presentiamo i nostri ospiti, giusto?
Sì.
Iconico. Partiamo
con la gentilissima,
assolutamente. Da Marina, ciao Marina, ben trovata.
Grazie.
Marina fa parte di una realtà che si chiama, vai, presentate.
Ethereum Theatrical Company, okay. Che è un'associazione culturale e una compagnia teatrale, quindi noi siamo una compagnia che nasce con l'intento di fondere varie realtà tra arte e sport.
Ok.
Perché all'interno dei nostri spettacoli mettiamo insieme la danza, il teatro, la musica e quindi quello che è più verso il lato artistico con giocoleria, trampoli, acrobatica, danza aerea e quindi fondiamo tutto insieme per creare uno spettacolo che possa piacere a grandi e piccini.
Chi più ne mette, come proverbio,
esatto.
No? Quindi non andiamo nel dettaglio perché penso sia molto interessante. E poi da invece... è accompagnata, diciamo, chi è
Patrick dietro le quinte,
sta dietro la quinte, quindi che...
è parlante, è Patrick
sempre dietro le quinte, ma
ha un ruolo però,
sì, perché se lui insieme a Massimiliano non ci illuminassero, voi non ci vedreste.
Perfetto, quindi sono un po' dei luci del mio,
esatto.
Light designer,
esatto.
Che è un ruolo importante, assolutamente. Quindi grazie per essere venuto qui. E poi passiamo da Art invece allo sport. Ben trovati a Stefano e a
Fabio,
bravo, che fanno parte di una realtà Monteluce. Voi, io ho detto bene?
Sì, esatto.
Che esattamente fa qui, mi ha portato Stefano a Bossu un viaggio lungo 50 anni. Quindi sì, sono 50 anni di attività.
Sì. Dunque, la società, una società sportiva che ha vocazione polisportiva, per la verità, che è stata fondata nel 1971 e quindi ecco, sono ormai oltre 50 anni che facciamo attività all'interno del quartiere di Monteluce e siamo stati e siamo orgogliosi di essere una società di quartiere,
sì.
Perché la nostra vocazione è quella della socializzazione, fondamentalmente la cosa più importante riguarda l'aspetto sociale, poi ovviamente ha
anche
il suo riscontro,
chiaro,
anche l'aspetto sportivo, però abbiamo sempre dato la massima importanza all'aspetto sociale proprio all'interno del quartiere, anche perché coinvolgiamo ragazzi che partono dai 6 anni fino ai 24-25 anni, quindi abbiamo una fascia molto ampia di persone che partecipano alla nostra attività. Quest'anno abbiamo, dopo una piccola ristrutturazione di qualche anno fa, siamo tornati ad avere quasi 150 tesserati.
Sono pochi,
tanti.
Siamo la società e ce ne vantiamo perché è una società di quartiere che partecipa a tutti i campionati federali che sono indetti, quindi dai più piccoli ai più grandi. Siamo l'unica società d'Umbria che partecipa, oltre la SIR,
sì.
Che partecipa a tutti i campionati indetti dalla Federazione Italiana Pallavolo.
Come si fa a fare un viaggio, ti riprendo questa parola che tu hai già dato su Opusco, un viaggio lungo 50 anni, perché sono 50 anni di attività, poi per come l'ha descritto è un'attività piena, no?
Assolutamente.
Quindi, una volta la domanda anche a Fabio, sono tanti 50 anni, come si fa a mandare avanti un'attività per 50 anni?
È una cosa penso che ci inorgoglisce anche di più, anche perché abbiamo visto passare diciamo delle comete che sono durate pochi anni, mentre invece noi abbiamo sempre tenuto duro. Io che sono il più anziano,
il decano,
sono partito da piccolo ragazzino che giocava a pallavolo nel 1971, appunto, cioè avevo 13
che poi
anni.
Vi calate gli anni perché sono 52,
sono quasi 53. Però ripeto, il viaggio è stato lungo e è stato anche ricco di soddisfazioni, perché abbiamo avuto la fortuna e anche la capacità di avere tra le nostre fila giocatori che poi hanno calcato palcoscenici importanti,
certo,
come Andrea Sartoretti, che è stato uno degli atleti della generazione dei fenomeni di Julio Velasco, ha fatto un paio di campionati con noi anche Ivan Zajcev,
qui abbiamo la foto,
esatto. Quando era ragazzino, ovviamente. Però ecco, queste beh, sono piccole cose che ci gratificano di questi 50 anni e più di attività.
Tu Andrea, come sei entrato in questa realtà? Da quanto tempo?
Io ero un bambino, era il 92, ho iniziato a giocare a pallavolo e ho giocato per 20 anni. Poi ho detto basta. Sono stati 20 anni molto intensi, molto molto intensi. Quindi io dopo un po' ho smesso per un annetto, 2 anni, proprio non potevo nemmeno più vedere la palestra. E dopo
eri arrivato.
No, ero arrivato. Sì, tra il lavoro e non ce la facevo più. E dopo però mi sono riavvicinato e comunque Monteluce è piena d'amici, e sia in società sia nel quartiere. Per me è tutto praticamente, e diciamo, ecco, mi sono riavvicinato dopo Stefano aveva bisogno di un aiuto nella gestione della società e io ci ho messo tutte le mie conoscenze sulla comunicazione, sul web, sui social e quant'altro per dare il massimo supporto.
Interessante. E dal punto di vista della comunicazione cosa porti avanti?
Un aggiornamento del sito, qualcosa su grafica, la gestione dei canali social, YouTube, Facebook, Instagram.
È una tua passione oppure lo fai anche professionalmente?
Io l'ho fatto anche professionalmente, per alcuni anni, poi ovviamente la vita ti porta in altre direzioni. Sì, sì, assolutamente, però sono cose che so fare, ecco.
Perfetto, vediamo con ottimi risultati, poi ne parleremo.
Grazie.
Ma in realtà, da quanto tempo siete presenti voi come realtà? Non te l'ho chiesto prima della domanda.
Allora, noi abbiamo avuto la magia di nascere a ottobre 2019, cioè precisi per chiudere poco dopo.
Diciamo okay?
un anno non proprio fantastico. Però comunque ognuno di noi soci fondatori ha nel suo passato uno storico che ovviamente gli consente di sapere bene quello che sta facendo, perché ognuno di noi è di professione o danzatore o tecnico luci o comunque un acrobata o un giocoliere che da anni fa la professione, non diciamo quanti, per ognuno di noi però siamo tutti professionisti. La compagnia in sé purtroppo è nata nell'ottobre 2019, però ci stiamo riprendendo, abbiamo già fatto discreti spettacoli, in più abbiamo partecipato.
Fate acrobazie, diciamo.
Facciamo acrobazie in tutti i sensi, infatti, effettivamente. Abbiamo dovuto fare tante acrobazie perché sono stati, come tutti sanno, 2 anni per lo spettacolo di totale chiusura, cioè noi eravamo
gli ultimi,
i primi
forse
a chiudere
il teatro,
i primi a chiudere, gli ultimi a riaprire, e la seconda volta idem, sempre i primi, esattamente come le scuole di danza o comunque le scuole che facevano attività simili alle nostre, perché noi siamo anche formatori, quindi oltre che avere una compagnia teatrale abbiamo anche dei corsi di formazione.
E state anche nelle scuole operate?
No, nella nostra sede teniamo i corsi, perché l'idea è quella comunque di formare ragazzi che poi entrano con noi in compagnia, quindi diciamo dai 16 anni in su, perché prima sarebbe un po' difficile.
E quanti siete? Quante persone?
Allora, in totale diciamo 21 tra artisti, e insegnanti e tecnici. Quindi lo spettacolo, quello principale, saranno comunque 20 persone che partono e vanno in giro per l'Italia o a performare o a illuminare
o a giocolare
o a giocolare, sì, strampolare.
Bene, è una bella,
sì. Diciamo, dove vi esibite compagnia principalmente? Nei teatri oppure fate anche, diciamo, performance per strada?
Allora, noi fondendo le varie attività, esatto, possiamo anche avere spettacoli di piazza che portiamo però per le rievocazioni storiche. Quindi sono io già da prima collaboravo, sono quasi 10 anni che collaboro con la Quintana, e quindi ovviamente noi, per esempio, il periodo della Quintana, cioè abbiamo sia la parte di chiusura del corteo, cioè loro fanno tutto il corteo e poi c'è la presentazione del bando, no? E noi intervalliamo con gli attori, con le nostre performance, sia durante la settimana degli spettacoli infrasettimanali in piazza, e oppure teatro, come dicevi tu, ma anche cene, spettacolo, escape.
Quindi escape room.
Esatto. Sì. Quasi. Nel senso, la nostra cena prevede sia il fatto che ci sia una storia, con dei personaggi che ovviamente fanno la loro performance, sia che il cibo sia abbinato al personaggio.
Addirittura.
Sia
il cibo abbinato
al personaggio.
Ce lo spieghi?
Facciamo un esempio con chi è che non conosce Alice nel Paese della Meraviglia.
Per chi non ha cenato, non ascoltasse questa puntata adesso, che per me fame.
Che fame?
No, io mangio.
Se abbinate, diciamo, cosa
abbiniamo, per esempio
il bianconiglio.
No, ecco, allora diciamo che, se vogliamo ridere, c'è stato un attimo la prima volta che abbiamo fatto questa cena, quindi per il bianconiglio e il coniglio arrosto, no.
No.
Alice mangiava i funghi, no?
Esatto.
Quelli magici.
Esatto.
Dopo
però
gli dedichiamo White Rabbit.
L'antipasto, che è dedicato ad Alice, sono delle primule o delle caramelle, ovviamente di pasta sfoglia, no? Con all'interno ricotta o quel che sarà. Bello. Lo vedrete, o se verrete lo assaggerete.
Poi ci direi qual è il prossimo appuntamento, a questo punto ci prenotiamo, no?
Certo, io vi dirò tutti gli appuntamenti che ci abbiamo, così scegliete se teatro, piazza, cena.
Questo diciamo, diciamo per la cena, cena, per il momento. Questo
per l'orario, la cena, tra l'altro, momentaneamente maggio, più, però non è qui in Umbria, quindi
dove,
la prossima
dove la
cena
fate?
Verso Bologna.
Ah, ok.
Però
all'aperto.
La prossima, no, al chiuso. Ha chiuso perché? Perché ti dicevo, a parte le performance, quindi a volte noi abbiamo bisogno anche di un soffitto. No, se dobbiamo fare aerea, e per esempio questo in piazza difficilmente lo facciamo. Sì, ci sono delle strutture, però a volte sono un po' troppo invasive come
l'impatto.
E quindi l'aerea, diciamo che nelle rievocazioni o nelle piazze non la facciamo. Però i trampolieri. E quindi anche lì, se sono al chiuso, invece mi serve un soffitto molto alto, perché sennò
certo,
i pretti sbattono. Quindi diciamo che la cena dipende anche da che tipologia di spazio abbiamo per fare queste cose. Le varie performance stesse hanno bisogno di spazio, cioè io non è che sto ferma.
Certo.
Il discorso escape qual è? Che tu all'interno della cena ci sono delle squadre, formate delle squadre, e noi vi facciamo dei giochi che possono essere o indovinelli,
okay,
o performance. Cioè magari vi capiterà di dover fare in una prova una verticale col brucaliffo.
Una verticale di vini o una verticale in senso, pensavo.
La verticale vera. Oppure manipolazioni. Dov'è? L'escape è il contesto.
Ma perché,
cioè, tu devi anche andare a cercare cose. Io ti faccio l'indovinello. Beh. E tu devi capire che cosa cercare, perché ti serve per la prova successiva.
Una caccia al tesoro, diciamo.
Tipo, sì.
Ma perché le escape che vanno un po' di moda.
Sì, sono stanze dalle quali devi tentare di uscire.
Perché ci stanno degli indizi all'interno.
Esatto, ci stanno degli indizi o ci stanno degli indovinelli che ti portano all'indizio. E noi l'abbiamo complicata con la performance.
Senti, il vostro pubblico tipo qual è in occasione di queste cene?
Il nostro pubblico tipo è, allora,
matrimonio,
devono,
anche per esempio compleanno,
no,
è un evento anche
per queste cene, diciamo cene aziendali, perché per il team building ovviamente fare la squadra è la cosa migliore. Eventi privati, potrebbe essere anche un compleanno, ma dovrebbe essere un compleanno seduto, perché io ti do i tempi per fare le cose, e quindi dipende se il compleanno lo vogliono fare seduto o no. Matrimonio no, perché l'escape per il matrimonio
no, scappano gli sposi.
L'escape c'è, è il matrimonio,
uno dei due
è il matrimonio,
diciamo, più che altro aziende o comunque privati che vogliono una serata particolare, o locali. Perché noi tempo fa l'abbiamo fatta in un locale qui a Perugia, al Moody's, e era proprio un locale pubblico.
Un locale da ballo oppure un locale...
Era un ristorante pub, ristorante fino a una certa ora e poi diventava pub. E noi quella sera era solo ristorante, perché ovviamente avevamo spostato tavoli, allestito, perché ricostruiamo anche la scenografia in base alla storia. Quindi l'albero per lo stregatto, oppure il fungo per il brucaliffo, e via dicendo.
Interessante. Molto.
Teatrale in tutto per tutto.
Al 100%.
Al 100%.
Andiamo con la musica, però non posso farlo verticale perché mi blocco, sono con la schiena, quindi poi devono chiamare.
A questo punto la facciamo introdurre all'amico Nicola.
Sì. Siamo nel carnevalesco comunque, anche, quindi
siamo in clima di festa.
La vita è un carnaval. Vai. Celia Cruz.
La fa poco.
Ma 3, 2, 1.
E con questi
Enrico Baia, vai.
Scusa Celia.
Siamo dal carnevale, quindi ritorniamo
a Ponte San Giovanni.
A Ponte San Giovanni, il carnevale di Ponte San Giovanni.
In diretta a Radiofonia. Allora, prima di tornare con male, c'è una frase che c'è sul giornalino, sì, suo opuscolo, che mi hai portato Stefano e Fabio, che mi avete portato, detta da Andrea Zozzi, campione della generazione di fenomeni. E questa frase a pavolo, che penso sia veramente bella. Sì. A pavolo è uno sport che ti insegna che tu da solo non puoi fare nulla. Non è che chi gioca a pallavolo sia più buono, sono le regole. Se non puoi toccare la palla due volte di fila, pure se sei egoista impari a pensare in una logica di squadra, a vivere tenendo a bada individualità, che poi quella follia di pensare che basti a te stesso. Quindi gioco di squadra, no?
Nella maniera più assoluta,
perché questa fase
di squadra,
no?
Non perché diciamo è la nostra attività, ma perché come appunto riporta, è uno sport che necessariamente uno deve fare, non può fare a meno dell'altro, cioè la palla va passata per regolamento, per cui non c'è l'individualismo più sfrenato come può essere su altri sport, ma si deve fare conto sul compagno di squadra per forza di cose, è proprio per regolamento, per cui è un gioco di squadra a tutto tondo, insomma. Quindi questo è il bello o il brutto, dipende dai punti di vista, però della pallavolo, che credo che sia il punto più importante, questo qua.
E questa fase di Giorgio è una bella idea, no? Fa capire bene questa cosa. Prima dicevamo durante la musica che voi avete dai 12 anni più di 70.
Quest'anno abbiamo raggiunto un importantissimo risultato. Cioè, nella fascia 6-12 anni abbiamo quasi 70 ragazzi. Quindi la metà dei tesserati sono praticamente
maschi e femmine,
tesseratini, piccoli pallavolisti che...
E poi sul futuro anche, penso, della società.
E soprattutto tanti ragazzi. Cosa che diciamo nonostante le prime pagine dei giornali riportano che l'Umbria è la regione della pallavolo, allora, dal punto di vista di squadre importanti assolutamente sì, il problema è che ci sono pochi praticanti,
sì,
nel campo maschile, nel settore maschile
sono meno.
Non è che sono meno, è che praticamente ci sono pochissime società che fanno settore maschile in Umbria, e a Perugia in particolare.
Come mai più le ragazze?
E questo è il dilemma. Le tante società di vertice ovviamente non sono poi direttamente proporzionali al numero dei tesserati maschi. parlo di maschi non per fare distinzioni, è solo perché il settore maschile è molto più problematico, nel senso ci sono in generale molto meno tesserati rispetto al settore femminile, quindi ci sono molte più difficoltà per
è il calcio
per,
che...
assolutamente il calcio purtroppo per noi la fa da padrone e va bene, però
benvenuto nel...
e ripeto per fortuna per nostra fortuna, e questo ci gratifica anche del nostro operato anche tramite la comunicazione che Fabio svolge presso la nostra società, perché anche lì quest'anno siamo tra i 70 bambini che fanno attività con noi, e la metà sono maschietti, quindi insomma ci fa ben sperare per il futuro.
Le pari opportunità
in questo, nel stavolta, nostro campo sono a parti invertite, stranamente.
È un problema di comunicazione, di visibilità, di comunicazione, adesso non perché, nel senso, no, i ragazzini sono più appaiono, no? Hanno lo spot, però è anche un problema di, no, un luogo comune che si appare a voi è prettamente, è un modo anche di pensare.
Sì, è un modo di pensare. Tante volte dicono al bambino, no, giochi a pallavolo, sei la femminuccia, ma
è per quello che tu dico.
È una cavolata, tanto che abbiamo a Perugia probabilmente con la SIR la squadra più forte del mondo della pallavolo maschile.
Sì.
È come se ci fosse a calcio
italiano, sicuramente
il Manchester City o il Real Madrid.
Però abbiamo avuto anche il Real Madrid delle donne negli anni 2000.
Abbiamo avuto anche il Real Madrid delle donne.
Ha vinto la Coppa
con la Sirio.
Con la Sirio ha vinto la Coppa Campioni.
Sì, sì,
Iacone,
però
è
assurda questa cosa, che ovviamente io facendo comunicazione sfrutto le ondate, no? Quindi c'è stata le nazionali sono state fortissime durante l'estate, quindi io a pioggia ho tallonato la gente sui social con pubblicità e con tutti i finanziamenti che mi dava Stefano.
Se vizio sul postone, io a casa scrivete.
Nel nostro piccolo abbiamo investito. Abbiamo
investito. È importante.
Non nell'avere giocatori già fatti, ma nel far crescere i ragazzi.
L'Italia ha vinto dei titoli.
Ha vinto, sì, sì.
Le donne.
Le donne e gli uomini.
Anche gli uomini.
Abbiamo vinto il mondiale, no?
Sì.
Abbiamo vinto. Che spinta ha dato il mondiale, diciamo?
Ma io... Personalmente dal punto di vista tecnico comunicativo ho visto proprio comunque un grande cambiamento, sì, poi ovviamente anche dobbiamo dirlo, la SIR con tutti i campioni che porta a Perugia ovviamente fa da traino. È assurdo però che non, come diceva Stefano, cioè non c'è questo grande afflusso alla fine. Il calcio attira. Il calcio piace.
Come spettatori invece?
Ma come spettatori il nostro palazzetto comunque durante le partite, quelle diciamo un pochino più belle, dove è pieno il palazzetto. Il nostro...
Quante persone potete ricevere?
200 più o meno.
Però io credo che tutto sommato 35 bambini che vengono ci sono. Il palazzetto lo riempite, io la vedo molto positiva la risposta, diciamo.
Beh, diciamo che il lavoro che facciamo è tanto, quindi magari un maggior afflusso ci darebbe ancora più forza, ecco.
Più di Leon che devono portare.
Allora vediamo i contatti a prossima partita, così diciamo che dovete venire a vedere Montelucci, voi a prossima partita che giocate in casa, giusto?
La prossima partita in casa è a fine aprile. Abbiamo due trasferte, sì.
Allora, a fine aprile.
Due trasferte, poi c'è la sosta Pasquale.
E poi abbiamo la sosta.
Dove si va?
La prossima è Spoleto.
Spoleto e poi?
Poi non mi ricordo dove andiamo.
Quella successiva
in Umbria.
Il campionato regionale. Tutti i campionati maschili sono regionali, anche quelli dei più piccoli, quindi, però ecco, come dicevo prima, le società in Umbria si contano sulle dita di una mano, quindi sono sempre gli stessi.
Foligno, Marciano,
Castello, Foligno, Spoleto, Perugia con la SIR
Derby con la SIR,
sono derby continui. Sono derby continui, però ecco, ripeto, noi pur non avendo una squadra di rilievo come può essere quella della SIR, siamo soddisfatti di quello che sta venendo fuori, e insomma questa ci fa ben sperare. Poi dopo da qualche anno siamo tornati ad essere una polisportiva, quindi abbiamo, come dicevo prima, il tennis tavolo, siamo iscritti al comitato paralimpico perché abbiamo anche dei ragazzi che fanno tennis tavolo in carrozzina. Collaboriamo con un'altra società,
mi ricordavo che ha avuto anche dei,
sì,
dei,
sì, collaboriamo con altre società che portano avanti lo sport per disabili
e quindi insomma è fatta l'attività.
Ci diamo da fare su più fronti in maniera tale che quella realtà che seppure di quartiere sia comunque una realtà vera, insomma, che non solo di facciata,
sì,
insomma,
infatti,
anche concretamente che fa attività, e soprattutto ecco, l'aspetto sociale che cerchiamo di far inculcare tramite i nostri tecnici ai ragazzi, cioè senza prendere sempre la colpa, nel senso insegnare che l'arbitro fischia, sbaglia, non sbaglia, pazienza,
che poi l'arbitro
si gioca,
quanto influisce,
non si sta lì a recriminare su quello che ha giudicato l'arbitro, ma si deve pensare a quello che si fa.
L'arbitro influisce
molto meno
relativamente
rispetto
diciamo che poi nei campionati che facciamo c'è un arbitro, nei campionati giovanili c'è magari un arbitro anche che è molto giovane, quindi insomma bisogna anche avere la pazienza di magari o aiutare l'arbitro proprio. Succede comunque che gli allenatori cercano comunque di aiutare l'arbitro e di dare un messaggio positivo ai ragazzi. Cioè, se la palla
è fuori,
magari è fuori, certo. Cioè, non è che uno si sta a legare al punticino che è vicino alla riga, ecco.
Anche perché parliamo con la musica, fare penso in un quartiere, una bella proficua in terza del Paroma, fate voi, non è poi così né scontato né facile, no? Perché no, comunque parliamo di una città Perugia non è grandissima, quindi poter riuscire a entrare nel tessuto di un quartiere come Monteluce
è quello su cui puntiamo, sono i valori della società, sono quelli, insomma, quindi la cosa principale è far star bene i ragazzi, creare appunto questa, visto che è un gioco di squadra come dicevamo prima, imparare a vivere all'interno del gruppo e di comportarsi, quindi di conseguenza come ci si deve comportare in un gruppo, in maniera tale che tra 10, 15, 20 anni, 30 anni questi ragazzi, se hanno appreso bene queste che sono le regole fondamentali del nostro sport, probabilmente si comporteranno anche in una determinata maniera nella società civile,
e questo è importante. Andiamo con la musica?
Andiamo con la musica. Ascolteremo i REM.
Vai, fa poco. Eccoci qua, dopo aver sentito,
ricordiamo. Shiny Happy People, R.I.M.
erano i REM.
Abbiamo avuto anche la band, la tribute band dei REM.
Tempo fa, dovrei i contattare, cercare, perché quando sono nuovo ho preso qualche mio contatto, quindi.
Ma adesso
ritorniamo.
Ma ritorniamo allo spettacolo.
A Marina.
Torniamo a Marina.
Passa una malasera, no? Tranquillo.
Ok.
Allora, vedendo questo tuo opusco, questo punto dei vari corsi che fate, no?
Sì.
Sono tanti. C'è anche la magia.
Sì.
Lotta ai tamponi.
Sì.
Giocoria.
Bungee Fly. Cioè, che è Bungee Fly? Allora,
infatti,
è danza contemporanea con un'imbracatura attaccata a un elastico.
Ah, ok.
Quindi la forza che devi mettere è quella per contrastare questo elastico, che è vero che ti aiuta magari nel salto, ma quando tira vuole comandare lui, e quindi noi dobbiamo ballare sempre col sorriso quello
finto
no, perché a noi piace. Il finto arriva quando stai faticando veramente tantissimo o ti stai facendo in parte male, perché le punte, raga, belle, però insomma fanno male, e anche un pochino l'imbracatura o il moschettone del bungee bene bene, tu in spettacolo non puoi far vedere che fa male, no? Quindi c'è sempre quel sorriso che è vero perché ti piace quello che stai facendo e comunque trasmetti l'emozione che stai provando, però c'è lì un pochino la fatica o il dolorino che ci può essere.
Si parla tanto di calisthenics ultimamente.
Sì.
Come lo...
Noi lo inseriamo negli spettacoli perché comunque è una forma di allenamento che rende un bel fisico e anche a livello performativo l'impatto c'è. Perché quando tu vedi, per esempio, la foto che stiamo guardando, io c'ho uno dei miei acrobati, Lorenzo, che sul cubo, sì, quello è un cubo di 2 metri per 2 e lui è praticamente sopra il cubo, prima c'è in verticale e poi in plank, quindi la forza che ci mette è ovviamente data da quell'allenamento a corpo libero che fa chi fa calistenico.
E invece l'ultimo?
Ruisir. Ruisir è una ruota di metallo, alluminio o titanio, all'interno della quale il ruisirista si muove, fa dei trick, delle insomma, mosse, chiamiamole così, per far girare questa ruota, rimanere in determinati equilibri o salire sopra intanto che la ruota gira o scendere a moneta, quindi sai quel giro mani piedi, no? È difficile da spiegare, andrebbe ovviamente vista, ma ci venite a vedere e vedete tutte queste cosine, perché i trampoli è facile, i trampoli ho capito quali sono, anche se i nostri ballano,
non è facile, penso,
no, è facile da capire, stare su assolutamente no, ci vuole tantissimo equilibrio ovviamente, perché tu stai in 3-4 centimetri quadrati con tutto te stesso. Noi poi utilizziamo varie misure. Diciamo, i classici sono quelli sugli 80.
Ah, ok.
80 centimetri. Ma noi utilizziamo anche 1,10 m e nello spettacolo di settembre voi vedrete un trampoliere a 1 metro e con un trampolo di 1,50 m.
Mamma mia, ragazzi.
E quindi è tanto, tanto.
Complimenti.
Ma io vi vorrei invitare già a maggio al Teatro Mengoni di Magione, dove noi faremo uno spettacolo un po' particolare, perché oltre a queste attività sportive, chiamiamole così, che inseriamo in mezzo, io da anni ho un amore spassionato per la lingua dei segni.
Che è stupenda.
Esatto. E ho miscelato la lingua dei segni con la danza contemporanea, e quindi trasformo quello che o un testo di una canzone o un testo recitato dice con la lingua dei segni nella danza contemporanea. Quindi noi il pomeriggio faremo un workshop di lingua dei segni abbinato ovviamente alla danza, e la sera lo spettacolo sarà ovviamente incentrato sulla lingua dei segni con la danza, ma con anche altre nostre particolarità come la SIR o i giochi LED, la giocoleria LED.
C'è già la data?
Sì, 20 maggio.
20 maggio, perfetto. A teatro di
Mengoni di Magione alle 21.
Prima hai parlato di illuminazioni, no?
Allora, no, queste è un'illuminazione e è una proiezione dietro. Okay. La giocoleria LED è questa, ma se vuoi l'illuminazione, allora il tecnico luci.
Niente, non vuoi. Vabbè,
allora, che farà anche il progetto poi per l'altro spettacolo al quale
invito. I tornei per parlare di questo progetto.
Va benissimo.
Va bene, facciamo una promessa.
Parla con le immagini.
No, con il vocale. No, hai mai sentito? Non hai sentito. Una lingua mi ha sempre un po' affascinato. È difficile, però è stupenda, no? Cioè, nel senso, hai uno dei segni. Quanto è difficile, no?
Molto difficile, però io sono partita dall'idea che se la danza è il linguaggio non verbale per eccellenza.
Sì.
Loro anche e quindi eravamo assolutamente complementari. È già bello da vedere come si esprimono loro, io lo amplifico perché ovviamente devo fare uno spettacolo, quindi il gesto, e anche perché se no vede la prima fila, vede la seconda fila, ma l'ultima, se io lo faccio piccolino, non vede niente. Quindi lo trasformo rimanendo comunque su quello che è realmente il gesto che loro fanno.
Qui
venite
20 maggio, assolutamente, lo segniamo.
Teatro Mengoni di maggio.
Da che ora?
Alle 9.
Alle 9, perfetto.
Alle 21.
21. Dicevi, Nico?
L'alta formazione, nel senso, dicevamo prima che voi avete persone dai 16 anni, sì. Avete anche gli adulti? Adulti?
Allora, diciamo che fondamentalmente noi abbiamo due tipi di corsi, dei corsi amatoriali, sempre dai 16 anni comunque, dei corsi amatoriali, ovvero chi si vuole avvicinare alle nostre discipline e non ha mai fatto niente, e quindi piano piano impara. L'alta formazione qual è? È quella che tu già sai fare qualcosa, hai una base e io ti formo per come è il mio stile, come sono le mie esigenze, per portarti poi ovviamente in spettacolo. Quindi, per esempio, i ragazzi in alta formazione di base hanno la lezione di danza sindacale, quindi loro devono fare danza, che siano giocolieri, che siano acrobati, che siano trampolieri, devono fare danza, e teatro, perché poi tu sul palco devi trasferire, no? Devi portare le tue emozioni e le tue sensazioni in maniera elegante, quindi io li rendo eleganti, ma il danzatore è comunque un performer, perché noi ci si vede subito, cioè non potendo parlare ovviamente dobbiamo per forza esprimere, e il discorso teatro li abitua ancora di più a...
Mi penso questo abbinamento danza-teatro che fai, no? Che per te penso sia una cosa importante,
sì,
no?
È la cosa più importante in realtà per
ne
me.
Ne parla, capisco, no? Si sente questa...
Io nasco danzatrice classica, ho fatto anche tanti anni all'interno dell'opera lirica, quindi cioè, per me il teatro è il teatro, l'Olimpo.
Sì, sì.
E dico sempre, sono nata in teatro e morirò in teatro, quindi sicuramente la cosa più importante. Faccio anche, sì, il discorso delle cene, il discorso di altri eventi, o delle rievocazioni storiche che comunque hanno una grande parte culturale, no? Alla base, perché rievocazione storica.
Quindi,
ma sì, teatro.
Il 20 maggio, teatro di Mangoni di Mangoni.
Intanto segnate questa, alla fine invece, vi dirò.
A fine aprile per vedere Montevoce, no? Da vivo a Montevoce. Voi. Domenica a Spoleto, pomeriggio giocate.
Sabato a Spoleto alle 6 del pomeriggio.
Ah, alle 18, ok. Quante squadre sono nel campionato vostro? Cioè, quante...
Quest'anno il campionato Serie C, che è il massimo campionato regionale, sono 12 squadre.
Ah, ok.
Siamo tornati a un livello, diciamo, accettabile come numero di squadre che fanno parte del campionato. C'è stato qualche anno un pochino più
calante.
Sembrerebbe che, ecco, la stessa, diciamo, lo stesso incremento che abbiamo avuto noi ce l'abbiano avuto anche gli altri club regionali, per cui speriamo che il movimento torni ad essere, diciamo, numericamente dal punto di vista degli atleti un pochino più come era fino a 10 anni fa, insomma, tanto per
e non c'era solo il paio, ma sono tante altre,
esatto.
In realtà, quando si può andare a prendere il paio, giocare a paio, e si può andare a vedere,
certo,
a maggio, quindi non so giocare a paio, bene.
Giusto. Questa tua campagna contro il pallone, però.
No, però non è contro il pallone, perché mi piace il pallone, però è giusto che oltre al pallone in Umbria ci sono altre realtà sportive non importanti, no? Quindi non pensare sia solamente il pallone a sé, no? Rispetto forza sì e fuori via il pallone, però c'è un altro, c'è tanti mondi
importanti. È che adesso, senza nulla togliere alle altre tipi di attività, per quanto riguarda lo sport, io parlo solo ed esclusivamente di attività sportiva, l'intento principale delle società, di qualunque sport esso sia quello di far fare sport ai ragazzi, specialmente in età scolare. Perché? Perché abbiamo visto che i ragazzi, rispetto a diversi anni fa, hanno parecchi problemi a livello di motricità, che è dovuto allo stile di vita che è cambiato molto rispetto a quello di anni fa, per cui adesso, indipendentemente, tirare acqua al nostro mulino per forza, l'importante è che facciano uno sport, poi se fanno pallavolo, fanno basket, fanno rugby, fanno atletica, qualunque cosa va bene, perché, ripeto, è un problema innanzitutto di acquisizione di una motricità che comunque a livello fisico poi dopo col passare degli anni trova va a far incontrare delle difficoltà non, e poi c'è anche il discorso chiamiamolo così terapeutico di quello che è che comincia a vedersi del combattere l'obesità infantile, perché comunque è un problema che comincia a farsi vedere. E ripeto, siccome purtroppo per quanto riguarda l'attività scolastica di attività motoria ne fanno molto poca e soprattutto, secondo il mio punto di vista, non qualificata, nel senso che nelle scuole elementari non ci sono insegnanti di educazione fisica.
No, perché
questa è una cosa che in un paese, diciamo, che vuole ergersi a paese simbolo dello sport, eccetera, non va bene. Per cui le società, ecco, si impegnano a fare anche a fare la parte anche di
qualcuno che
a supplire questa carenza che è appunto strutturale dal punto di vista scolastico.
Alle elementari, alla scuola primaria,
la scuola primaria quest'anno è diventato chiamiamolo così obbligatorio insegnare educazione fisica per le classi quinte, però tutte le altre classi fanno attività motoria, diciamo, un po' così, perché l'insegnante diciamo non è in grado di, giustamente, non avendo fatto quel tipo di percorso che deve fare un insegnante di educazione fisica, non può poi dopo trasmettere ai ragazzini questo tipo di insegnamento, appunto. E ecco, questo è importante, ripeto, non è che debbano fare pallavolo, qualunque sport, e l'oggetto deve essere proprio questo di tutti quanti, l'obiettivo da raggiungere deve essere questo, più i bambini fanno sport dal punto di vista sociale, insomma, sarebbe una conquista non indifferente, insomma, aumentare il numero, la base di utenza, insomma, poi dopo non necessariamente uno deve diventare un campione o qualsiasi altra cosa, però il fare sport, fare attività fisica, uno non ci si deve accorgere a 30 anni o 40 anni che bisogna fare attività
prima.
Cominciamo a farla prima e soprattutto farla recapitare alla mentalità, poi dopo mano a mano che il tempo passa il ragazzino diventa grande, la stessa cosa inculcherà ai propri figli, e penso che sia un percorso migliorativo per la società intera, insomma.
Assolutamente. Andiamo con musica? Con?
Ascoltiamo le Zeppelin.
Vai. Eccoci qua,
e vai.
Che ritmo, ragazzi.
Io ho detto assomiglia, ho detto Nicola,
sì, Jimmy
detto,
Page.
Abbiamo con noi il dei Jimmy poveri. Page dei poveri.
Sì, assomiglia, vai. A cantare. Allora, tornate in diretta. Faccio una domanda cattiva a Maina. Vediamo se
no.
È pronta a risponde.
La risposta sarà
per me la risposta sarà sarcatismo. Io ci provo. No, prima dicevi di come è vista l'ANSA adesso, no, rispetto con l'Italia, e si tra virgolette aumentava, no? Quindi diciamo, l'Italia è vista come adesso è vista come un lavoro, qua qualche volta è vista come un si fa divertimento.
Hobby. Allora, diciamo che in generale, pur essendo noi il paese della cultura, ok? Perché abbiamo veramente civilizzato il mondo da Leonardo da Vinci a Puccini, a chiunque vi possa, Marconi, cioè Cristoforo Colombo, ma qualsiasi personaggio vi possa venire in mente, tre quarti vengono dall'Italia, in tutto e per tutto. Dante. Gli artisti, quindi non parlo solo della danza, sì, per carità, la danza forse soffre più degli altri, però tutti i tipi di artisti in Italia vengono scambiati per hobbisti. Cioè, ti piace questa cosa? La fai, va bene, però il tuo vero lavoro qual è? Cioè, quando tu dici che lavoro fai, dico, io terzicorea, già terzicorea è difficile, no? Perché terzicore, la musa della danza, E va bene, diciamo danzatrice, che allora è più facile. Ah, ok, ma il vero lavoro? No, dico, è danzatrice. Sì, no, ma il lavoro quello della mattina? Sì, perché faccio lezione per me magari la mattina e poi il pomeriggio. Ah, ma se mangi? Sì, dipende. Che io vorresti rispondere, se le teste sono queste è difficile. Poi, provi a cucire, ma la faccia parla da sola, purtroppo. Ma così come il musicista, non è che il musicista è visto meglio, a meno che non sei uno dei grandi. Però se tu dici Paganini in Italia, non sono nemmeno sicura che tutti sappiano mio maestro Raffaele chi sia, perché adesso, avendo un figlio che gioca a calcio, ti dicono: ah, ma il papà del calciatore? No, è quello che è il figlio del danzatore. Quindi è così. Purtroppo noi invece all'estero siamo riconosciuti come lavoratori. Gli artisti sono dei lavoratori. E se tu vai all'estero, anzi, l'artista italiano ovviamente è visto come è giusto che sia visto.
Ragazzi, domani Nico, Romy.
Allora, ritorniamo un po' al discorso che mi interessava prima, un po' queste cene.
Mi sono rimasto in pezzi, ragazzi.
Sono sempre le 9:30, non abbiamo mangiato, quindi
io vado
sempre su questo discorso della cena. Quindi il tema delle ultime cene, abbiamo detto che Alice nel paese
dei temi,
oppure avete altri?
È uno dei temi, nel senso che poi i temi variano anche in base alla tipologia di pubblico alla quale lo presenti, perché io posso avere anche una cena a titolo Game of Thrones, ma lì ovviamente devi avere un pubblico che ha visto la serie, che conosce i personaggi, un po' più mirato. O ho un'altra cena che va da Leonardo a Tesla. Allora quello magari è un po' meno per bambini, cioè la cena Alice.
Che piatto abbinate a Leonardo da Vinci? Una curiosità a questo punto.
L'ultima cena.
L'ultimo poeta.
È una vergine delle rocce. Chi può dirlo? No, lì diciamo che con la gioconda giochiamo su colori, giochiamo su queste cose.
Sull'ultima cena c'è il pesce, c'è l'uovo, c'è l'arancia.
È su Tesla.
Su Tesla i piccioni, perché lui era appassionato di piccioni.
No, pensavo cioè, per altri.
No, però. Ma
ci sono i piedi nostri adesso.
No, non per. Era c'aveva questa.
Particolarità, sì.
Questa
particolarità.
Fissa
diciamo, come la si dice fissa in maniera.
La fissa, come si
diciamo
dice?
Diciamo che noi giochiamo anche su quello che sono l'accompagnamento, no? Quindi il drink particolare, cioè magari il piatto. Può essere pseudo normale, perché comunque l'impiattamento ti ricorderà sempre qualcosa, e magari l'accompagnamento del drink sì è particolare, quindi o esce il fumo da qualche parte o è colorato in un determinato modo o è illuminato in un determinato modo.
Tesla sì, questo magari sì. Con
sì. E metto, non le fate qua ma le fate fuori.
No, le facciamo anche qua. In Umbria se ovviamente
per il team building qual è la cosa che è forte?
Allora il team building non è tanto la storia in sé, anche se andiamo più sì sicuramente verso le cene Tesla Leonardo o il discorso di Game of Thrones, o magari sotto un determinato periodo le cene con vampiri, streghe e lupi mannari.
Chiamo tipo periodo Halloween, dove
periodo Halloween, sì, invernale, sì, oppure se c'è qualche appassionato del genere che ovviamente.
Però team building perché.
Perché tu fai squadra, no? Cioè,
contro il vampiro?
No. Allora, tu fai, mettiamo una cena di 50 persone,
okay.
Tu fai 10 squadre perché più non ne gestiamo, anche per il materiale che gli dobbiamo dare per giocare. Cioè,
L'assistenza,
sì. E c'è un caposquadra per ogni squadra, quindi tu farai 5 persone per squadra con un caposquadra che decide se gioca sempre lui o se nei team building per esempio fa giocare a rotazione anche gli altri, sì. Però dipende anche chi se la sente, perché tu potresti anche dire no, io onestamente di provare la SIR o di provare la verticale o di provare a cercare un qualcosa strisciando sotto a una siepe non c'ho voglia. E magari ti fa la parte quella più intellettuale dell'indovinello. Quindi comunque si crea nella squadra, no? Chi sta a fare l'indovinello, gli altri vanno a fare la prova, tornano, comunque si confrontano e alla fine della cena c'è comunque il premio. Quindi tu arrivi a un risultato anche concreto, cioè ti sei divertito, hai mangiato bene, hai mangiato comunque qualcosa che ti ha fatto entrare nella storia, perché la scenografia che noi allestiamo, il personaggio, quello che mangi, e ovviamente anche i giochi sono abbinati alla storia. Cioè io non ti faccio lo stesso gioco se faccio la cena d'Alice o se faccio la cena Game of Thrones, e anche le difficoltà
cambiano,
potrebbero, sì, io ti potrei anche far fare fakirismo, e se sono un drago o se tu devi affrontare il drago col fuoco,
come tu li prepari ad affrontare il drago,
acqua, fuoco, terra,
certo,
vento.
E Donna Pavolo, in questi tanti anni di attività, no, c'è un momento che non dimentichiamo mai, sono tanti momenti, ma uno che mi è rimasto, che mi è rimasto impresso, che dice non neanche fa 20 anni dimentichiamo.
Beh, diciamo che ci sono stati tanti piccoli tasselli, poi dopo è ovvio come l'importanza dell'attività è, come ho ripetuto prima, è quella della rivolta ai piccoli, ai ragazzi. Poi ovviamente però il cuore poi dopo diciamo batte un pochino più forte quando si arriva a risultati un pochino più consistenti. Quindi noi in tutti questi anni che abbiamo fatto attività abbiamo avuto tre momenti particolarmente, diciamo, importanti, gratificanti, sì, dal punto di vista puramente sportivo. Il primo anno che abbiamo inaugurato la palestra di Sant'Erminio abbiamo vinto il campionato regionale e siamo approdati a fare il campionato nazionale con 12 ragazzi che provenivano dal settore giovanile della società.
Bello.
Quindi con tutti i ragazzi formati da piccoli, non diciamo presi in, sì, prestito da altre società. Il secondo diciamo risultato importante è stato poi dopo abbiamo sospeso, però l'anno che abbiamo vinto il campionato regionale con le ragazze, anche lì parecchie erano del settore giovanile, e l'ultimo, quello di pochi anni fa, nel campionato 2017-2018, dove appunto la squadra ha vinto il campionato, siamo andati a fare il campionato Serie B nazionale, che era il terzo campionato nazionale di pallavolo, e per 2 anni abbiamo fatto questo campionato, poi ci si è fermati per la pandemia. Però diciamo la gratificazione c'è stata lo stesso, abbiamo girato il lungo e il largo d'Italia, mi ricordo che il primo anno ci toccarono addirittura delle trasferte in Puglia, insomma abbiamo fatto delle esperienze che sono servite, sia quelle positive che quelle negative, come sempre,
vita,
come,
no?
Sempre accade in qualunque tipo, sì, di, sì, attività. E quindi il risultato più importante, la scelta più importante più che il risultato, è stato proprio a cavallo del periodo pandemico, perché il campionato fu fermato. L'anno successivo avremmo potuto di nuovo fare il campionato nazionale, però ci siamo sentiti responsabili di una cosa molto più importante, cioè quello del fatto che la società potesse in qualche modo andare incontro a un chiamiamolo dissesto, nel senso non volevamo che la società diciamo per per il fatto che si partecipasse a questo campionato nazionale subisce dei contraccolpi dal punto di vista, quindi abbiamo detto che abbiamo ceduto il nostro titolo sportivo e ci siamo.
Ed è stata una scelta condivisa oppure c'era qualcuno che
era
più
ambizioso? No, è stata una scelta
condivisa
al 100%, perché la salvaguardia della società è passata sopra tutte le altre cose, tutte le altre ragioni, e tutte le risorse finanziarie e non le abbiamo di nuovo riportate al settore giovanile, e quindi per non rischiare la
bancarotta, diciamo.
No, bancarotta forse no, però insomma le difficoltà che potevano, perché nessuno sapeva come sarebbe andato a finire quel periodo in quel momento,
quanto
poi
sarebbe
dopo,
durato
adesso a posteriori diciamo si poteva,
sono piene le fosse,
però coi sì, coi ma non si va da nessuna parte, e quello comunque è stato un risultato importante, tant'è che, ripeto, dopo soli 2 anni, per fortuna siamo tornati ad essere operativi come e forse più di prima dal punto di vista del
cedere il titolo
giovani.
Sportivo che significa tecnicamente?
Perché nella pallavolo esiste ancora la cessione del titolo sportivo, cioè una società che ha acquisito un titolo sportivo, ad esempio quello di Serie B, che era quello che avevamo noi, può tra virgolette vendere a un'altra società di un'altra regione o anche della stessa regione il titolo sportivo, e quindi fa l'altra società partecipa
al posto di
uno scambio tra virgolette commerciale che riguarda solo ed esclusivamente il diritto sportivo.
Quindi come se
è una cosa forse unica, perché credo che gli altri sport
la categoria sostanzialmente.
Esatto, ma negli altri sport non funziona così, nella pallavolo ancora funziona così. È una cosa strana.
C'è il football americano, credo.
Pallone no, forse nel football americano.
Che
forse
passa da una città all'altra, danno la possibilità di Dallas un po' più la squadra.
Pallone spaesse titolo e si comincia un titolo nuovo.
Sì, sì, sì.
Non è, no, non se c'era una, quindi non, nel pallone non c'è. Fabio, vuoi aggiungere qualche altro momento?
I tuoi momenti.
Non sono stato un grande giocatore.
No, vabbè, come dirigente o partecipante,
come dirigente ho vissuto la promozione in Serie B, l'ultima promozione, e è stata sicuramente molto emozionante. Dopo io facevo parte precedentemente, gli anni prima, della squadra che dopo la retrocessione aveva vinto il campionato di Serie D. Eravamo ritornati quindi nella massima categoria regionale, sempre con quasi tutti i ragazzi ovviamente provenienti dal settore giovanile. Abbiamo affrontato poi diversi anni il campionato di Serie C con discreti risultati, io non ho mai vinto il campionato da giocatore di Serie C, però come dirigente me la sono tolta la soddisfazione.
Beh, andiamo con la musica, poi continuiamo e parliamo di un bando, è vero?
Sì.
Con che canzone andiamo?
Andiamo qua e torniamo ancora più dio, siamo andati sui Zeppelin, siamo andati con il
Rosario.
Andiamo cane di Dio, andiamo a Woodstock.
Quindi andiamo anni e anni.
69.
Ancora non nati, almeno io.
On the road again,
qua.
Dai.
Allora, siamo i nostri ospiti perché a me ci deve parlare di un bando.
Esatto.
Che bando è?
Allora, noi abbiamo vinto il bando regionale progetto per lo spettacolo dal vivo con il sostegno dei fondi PORFERS 2014-2020, sostenuto appunto dalla regione e da Sviluppo Umbria, per un progetto che noi abbiamo chiamato Costruendo la macchina del tempo, e abbiamo strutturato in maniera tale da fare dei percorsi, quindi dei workshop e degli spettacoli che portassero fino allo spettacolo finale di settembre, del quale poi vi parlerò. Uno degli spettacoli che ti dicevo è proprio quello del 20 di maggio, Per ora noi abbiamo fatto il workshop di Sir e lo spettacolo con all'interno una prevalenza di Rui Sir. Poi abbiamo fatto il workshop di Bungee Fly e quindi lo spettacolo dove c'era prevalenza di... A Tuoro a gennaio abbiamo fatto danza aerea, quindi trapezio.
Dove l'avete fatto?
Al Teatro dell'Accademia, sì. Trapezio, cerchio, tessuti e bungee, ovviamente. Da poco abbiamo fatto all'Urban, perché l'Urban è comunque un locale che nasce per la musica dal vivo. Cioè, loro sono nati per fare concerti, ok? Che poi si è diventato anche discoteca, ma tuttora fanno concerti. E infatti hanno il palco. E noi su quel palco, cioè il pomeriggio, facciamo workshop sulla parte, diciamo, della pista, chiamiamola così, perché tra l'altro è fatta molto bene, molto morbida.
Ah sì?
C'ha il vuoto sotto, sì, come il nostro parquet della danza. Quindi noi ci troviamo benissimo perché attutisce per la schiena, non ci sono problemi. E abbiamo fatto giocoleria stavolta. E la sera abbiamo fatto lo spettacolo sul palco, quindi le luci... dell'Urban o comunque il tecnico luci, la console, abbiamo aggiunto quello che ci mancava, però loro si prestano veramente tanto. Poi passeremo appunto a acroyoga e poi lo spettacolo legato, lingua dei segni, spettacolo legato. Questo è un percorso che ci porta a Spoleto, dove andrete voi, ma io a settembre, al Teatro Menotti, con... diciamo la conclusione, nel senso, è lo spettacolo che raccoglie veramente tutte le professionalità che abbiamo portato pian pianino a conoscenza, che si chiama Il Treno delle Meraviglie. Bello. Perché vi vogliamo portare in un mondo di infinite meraviglie.
Bello.
E sarà uno spettacolo tra la favola ma anche la storia, perché noi affronteremo un percorso, il nostro viaggiatore partirà da una stazione vittoriana, una carrozza molto particolare, che in un wormhole, quindi come Einstein e Rosen, lo porterà o dalle sirene, o dagli unicorni, o da Leonardo appunto, quindi la Gioconda, l'Icaro che vola, oppure lo porterà magari da una bobina particolare, che come partirà questa bobina? Chi lo sa?
Andate.
Quindi i piccoli perché ovviamente le fate, gli unicorni, cioè, avranno qualsiasi cosa da poter vedere, le emozioni le proveranno anche per le luci, perché noi avremo proiezioni e effetti luci molto particolari, e lui sta appunto facendo il progetto, il mio socio Massimiliano Monsù farà le luci e ci darà una mano anche per i video insieme a Zut e Michele, e le proiezioni con delle torri particolari, quindi atmosfere, magia, sogni.
Non potete non andare.
Non potete mancare, Marina. Il 23 settembre al Teatro Menotti di Spoleto.
Vai, Nico.
Noi abbiamo la fortuna di vedere ogni tanto delle esecuzioni straordinarie, specialmente dei musicisti, ma la prossima volta che venite, tanto
sì,
tornerete.
Sì.
Dovete.
Possiamo fare un in questo spazio comunque una sfida,
una
micro
sfida.
Micro mondo e...
Allora io accetto la sfida,
coraggioso.
Se però anche qualcuno di voi poi accetterà le mie di sfide.
Okay. Siamo per le sfide.
Ci sto. Sì. Ok.
Vorrei aggiungere una piccola cosa, perché prima abbiamo parlato di musica.
Yes.
Il Treno delle Meraviglie ha anche un'altra particolarità. Le musiche sono originali. Okay. Sono state scritte apposta per questo spettacolo da Emanuele Frusi. E noi abbiamo poi da settembre in poi una tournée che il nostro
amico?
No.
Manager.
Sì.
Ma amico
Deux Ex. Coso.
No, me lo so.
Amico Coso.
Coordinatore logistico.
Ecco.
Coordinatore logistico e amministrativo. Massimo Pregnani poi porterà in tutta Italia. Ma il 23 settembre 2023, Teatro Menotti di Spoleto, viva ticket.
E tanto,
biglietti.
E tornate
torneremo prima, certo.
Con la sfida.
Con la sfida.
Invece il 20 Vai. Di maggio al Teatro Mengoni, ingresso gratuito, ma perfetto. Con prenotazione, perché i posti sono un po' tanti meno.
Risicati.
E quindi
è piccolo quello di Maglione, sì.
Quindi chiediamo solo a sto punto, se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse avvicinarsi al vostro mondo, cosa deve fare?
I contatti anche
si può trovare su Facebook, su Instagram, su LinkedIn come Ethereum Theatrical Company, scritto A-E-T-H-E-R-I-U-M Theatrical, vabbè, THE Company, lo sappiamo tutti, o ci può trovare a volte anche in dei QR code sui nostri volantini, scannerizza quello, Linktree gli apre tutta la pagina con tutti i nostri contatti.
E per venire a provare le vostre, qualche della vostra, da lunedì, cioè durante la settimana siete sempre?
Durante la settimana noi siamo in sede, che è in via Manna 91B, okay. E è praticamente a fondello con l'Urban, sì. Quindi è facilissimo, tu circunnavighi l'Urban Garage e arrivi da noi, e lì abbiamo la nostra sede nella quale facciamo le prove della compagnia e i vari corsi che abbiamo nominato prima.
Grazie. Voi Monteluce, contatti?
Per noi contatti www.polisportivamonteluce.it, se no ci trovate su Facebook come Monteluce Volley e anche su Instagram.
E sabato 18.
Voi su LinkedIn non ci siete?
No, non ci siamo su LinkedIn.
Okay. E sabato 18 a Spoleto, giusto? Benedetto?
Assolutamente sì.
Prima di andare qua a musica, faccio intanto il nostro medico.
Ma un po' di musica epica me la metti?
Sì, adesso mettiamo. Prima voglio sentire il nostro per te.
L'unica radio con il pH positivo, radiofonica.
Un'altra volta così.
Ha vinto dei premi come
giro. Seconda volta.
Radio con il pH positivo, radiofonica.
Ecco, così almeno. No, non l'ho mai sentito prima, l'ho sentito adesso due volte in. No,
ce no, ne eravamo dimenticati.
Infatti. Avete due così a voi da scambiarvi, Monteluce e Monteluce voi e.
Curiosità?
Una curiosità da chiedervi una testa. Sentare adesso con Ossano stasera.
Curiosità di fede. La loro attività, devo dire, lo ammetto da ignorante, non pensavo che ci fossero, che ci fosse una realtà così importante, che soprattutto così completa dal punto di vista di.
Variegata
dal punto di vista del. Ammetto la mia ignoranza, quindi è tra virgolette una scoperta curiosa che abbiamo fatto questa sera, e non disdegneremo la visione degli spettacoli che andranno a mettere in atto.
E io invece sono stata contenta di aver ritrovato alla fine una parte della mia vita, perché ripeto, comunque Monteluce, San Terminio e la Polisport, cioè, il palazzetto l'ho frequentato spesso da giovane, perché i vostri atleti erano comunque amici miei sia nella femminile che nel maschile, quindi complimenti, perché ho visto veramente belle cose da parte vostra, bei ragazzi cresciuti bene, e deduco che continuerete.
Assolutamente,
lo speriamo.
E quindi fa un anno mi piacerebbe, vai, chi ci piacerebbe fa un anno?
Fa un anno ci piacerebbe, ma io sai non sono uno che si dà degli obiettivi, diciamo, limitati, eccetera. Io la cosa che mi piacerebbe di più sarebbe continuare a vedere un grosso afflusso di ragazzini, soprattutto in età 12, 13, 14 anni. Quello è gratificante dal punto di vista, se una volta avrete modo di partecipare a uno dei raggruppamenti che facciamo con i ragazzini del mini volley e del super mini volley, organizzati in particolar modo dal centro sportivo, vedrete l'essenza dello sport fatto per divertimento. Tutti questi bambini immaginatevi 300 bambini contemporaneamente. Adesso a maggio ci sarà la giornata finale di questa manifestazione del centro sportivo al Pala Barton. Ci saranno 300-400 bambini, mamma tutti mia, dentro il campo. Quello è lo sport per definizione, divertimento puro e senza nessun'altra cosa che uh-huh, interessi di risultato, divertimento puro. Quella è gratificante dal punto di vista professionale, diciamo così.
Mai da te?
Io tra un anno spero di essere appunto in tournée con il Treno delle Meraviglie e starò già pensando
come fai?
Al 2.0, perché io invece gli obiettivi che avete sempre...
L'aereo.
Sì, l'aereo delle Meraviglie, esatto. No, gli obiettivi me li pongo sempre abbastanza altini, perché dico, io punto la luna, alla peggio, almeno alla stella
arrivo. Ci arriviamo.
Esatto, e poi... Nietzsche diceva, bisogna avere un caos dentro
per partorire.
Ed è importante anche su.
E io sono tanto caotica in alcune cose, anche se molto dritta per altre, no? Perché la disciplina comunque, ma dentro. Vulcano.
Va bene, bocca al lupo.
Siamo arrivati. Grazie. A questo punto.
Vi aspettiamo quando volete, veramente un grande grazie e un grande in bocca al lupo, veramente, insomma.
Grazie a voi per la vostra chiamata.
La sfida con
volentierissimo.
Noi ci vediamo sabato, sempre alle 15:17 con Siamo la Futta, e poi lunedì con quelli lunedì dai 20:30 e 22. Vi lasciamo con
Jefferson Airplane. Saluti.
Sabato, ciao ragazzi.